tutto mercato web in podcast.
Chi sarà l'allenatore del Milan del dopo Stefano Pioli? Una domanda a cui mi piacerebbe, ci piacerebbe rispondervi adesso, ancora servirà aspettare qualche giorno evidentemente, perché insomma la società rossonera sta facendo le proprie opportune valutazioni. Il tema del podcast di oggi è invece incentrato su chi sarà o chi potrà essere il prossimo centravanti del Milan dopo l'addio oramai annunciato di Olivier Giroud. Simone Bernabé che vi sta parlando, con me in studio il direttore Niccolò Ceccarini. Ciao Nick.
Eccomi qua, un saluto a tutti.
Allora, il Milan, a prescindere da quello che sarà il prossimo allenatore, mi sembra che si stia portando comunque avanti sulla questione centravanti, una questione non di poco conto, anzi, tanti i nomi circolati nelle ultime settimane, tutti i nomi abbastanza costosi. Al momento mi sembra che ce ne sia uno che piano piano sta scalando le gerarchie, le preferenze all'interno della dirigenza rossonera.
Assolutamente, io non so chi sarà poi ufficialmente, quando verrà annunciato ufficialmente il grande centravanti del Milan, ma il Milan ha stanziato un ottimo investimento, cioè il budget principale della campagna acquisti sarà incentrato sulla punta centrale, cioè il Milan ha deciso di investire forte sul centravanti, perché come tu giustamente dicevi, un giocatore come Giroud va via e ci sono tanti dubbi anche per esempio su quello che sarà il futuro di Luka Jovic. Okafor comunque mi sembra abbia altre caratteristiche, per cui il Milan non si può permettere l'anno prossimo di non avere un punto di riferimento che possa permettere alla squadra di alzare ulteriormente l'asticella e di essere competitivo per tornare a lottare per lo scudetto. Per cui qui bisogna fare una breve excursus della situazione. Allora, il sogno, l'obiettivo principale è comunque Zirkzee, che viene individuato un po' da tutto lo staff dirigenziale rossonero come il giocatore più importante da andare a prendere. Però è anche vero che su Zirkzee c'è la Juventus, c'è una concorrenza non solo italiana ma anche internazionale, c'è una valutazione molto alta del Bologna e quindi lì si rischia, tra virgolette,
di andare... Qual è la valutazione secondo te?
Ma io credo non possano essere inferiori ai 60, almeno ai 60. Poi magari mi sbaglio, non ho mai fatto una richiesta ufficiale di
non lo vuoi comprare tu?
Io non l'ho mai fatta, sì, non farò neanche nel prossimo mercato. Caso non farò nessuna proposta per Zirkzee, anche se è un giocatore che a me piace davvero tanto, perché ha dei movimenti veramente da io non lo so, ma è un trascinatore, cioè anche quando parte da lontano palla al piede secondo me è devastante, cioè secondo me se migliora un po' anche all'interno dell'area di rigore diventa veramente fortissimo. Per cui io sono per Zirkzee, come al Milan sono convintissimo che l'operazione giusta da fare dovrebbe essere questa. Poi però se ci sono da spendere tutti questi soldi, che abbiamo detto mille volte il Milan potrebbe abbassare magari inserendo Salemakers, che è stato preso dal Bologna con la formula del prestito oneroso a 1 milione, diritto di riscatto a 12, sì, si abbassa una parte, però secondo me non è solo una questione economica e c'è anche una questione relativa alla concorrenza, perché poi c'è un club, ce n'è un altro, c'è un altro ancora, e tre o quattro vanno a trattare, allora lì il prezzo inevitabilmente si alza e poi può fare la differenza anche un'eventuale offerta d'ingaggio. Cioè ci sono due o tre elementi che secondo me poi devono porre l'attenzione su questa operazione e capire quale delle squadre, e come tutti i grandi club il Milan non può avere solo Zirkzee, perché se magari lo tratta per 20-25 giorni e poi arriva all'ultimo tuffo e non riesce a chiuderlo diventa un problema. Quindi hanno due o tre nomi. Il secondo nome, secondo me, io ti devo dire la verità, un po' per certi versi mi ha sorpreso, perché ero convinto potesse essere Jonathan David, che comunque è già un nome che gira da molto tempo, sì, anche per il Milan,
da tante sessioni
di mercato. In realtà mi sembra che loro stiano andando, e per questo insomma l'ho scritto anche nell'ultimo editoriale, ci sia un rialzo di quotazioni soprattutto su Sesco, che è un centravanti forte dal punto di vista fisico e che però costa anche lui tanto, quindi bisogna vedere se effettivamente questa operazione il Milan la porta avanti in parallelo, oppure se al momento, diciamo così, ha iniziato a muoversi per tenersi un'altra pista calda oltre a quella di Zirkzee. Io non so adesso a che punto siano, perché comunque anche Sesco è un altro che ha molto mercato, ma ho la sensazione che il Milan abbia percepito che ci potrebbero essere difficoltà su Zirkzee e per questo non si vuol far trovare impreparato. Da lì nasce, non dico l'accelerata, perché l'accelerata sarebbe qualcosa di oltre l'effettiva realtà dei fatti, nasce l'idea comunque sia di tenere i contatti con Sesco per vedere se naturalmente può essere lui l'alternativa a Zirkzee. E qui insomma, c'è una clausola rescissoria attuale intorno ai 50, sì, che però in base a determinati obiettivi potrebbe, sì, salire, no?
A fine stagione potrebbe salire di altri 25 milioni di euro, però al momento 50 milioni di euro. Ti racconto fra l'altro un piccolo retroscena, ecco, mettiamola così, che è emersa nelle scorse ore. Sarebbe proprio Zlatan Ibrahimovic che, ricordiamo, insomma, avrà sempre più potere, avrà sempre più parola, ecco, in merito agli acquisti del Milan. Sarebbe proprio lui uno dei primissimi sponsor di Sesco e a questo proposito ne ha parlato con il suo ex compagno di nazionale Forsberg che ha giocato fino a poco tempo, pochissimo tempo fa, all'Ipsia, squadra di Sesco, chiedendo un po' un consiglio, chiedendo che tipo di giocatore è, soprattutto chiedendo che tipo di ragazzo è, perché ecco, al Milan cercano anche persone di una certa integrità, oltre che giocatori forti. Recensioni assolutamente positive, quindi anche per questo motivo qua Sesco sta un po' scalando i gradimenti. Ma insomma, a prescindere da tutto, io credo che possa essere veramente un nome bello, buono, spendibile per il Milan, per il progetto del Milan. Un giocatore giovane, un giocatore di talento, un giocatore che sa giocare anche con gli altri, non è quel centravanti lì che si mette isolato dalla squadra, è un giocatore che sa legare anche la squadra. Quindi in questo senso io mi sento di dire che potrebbe essere veramente un ottimo acquisto. Ti dico, in stagione ti leggo un po' i numeri di Sesco, sì, vai, facciamo così. Nella stagione dell'Ipsia ha fatto 40 presenze, 16 gol, 2 assist. 16 gol arrivati principalmente nella seconda parte di stagione, perché all'inizio ha avuto qualche problemino, è andato un po' a rilento, poi piano piano è partito, si è scaldato ed è andato. Ecco, secondo te, a prescindere da Sesco, che ripetiamo, le cui quotazioni sono in rialzo, il Milan riuscirà? Perché poi, cioè, sono tantissime le squadre, i top club europei a caccia di centravanti, certo, a caccia di centravanti buoni, a caccia di centravanti forti, a caccia di centravanti che fanno gol. Il Milan riuscirà comunque, a prescindere da Sesco, a centrare un obiettivo, sì, del genere?
Sì, perché è obbligato a farlo, perché è obbligato a farlo, perché non può sbagliare il centravanti, che è determinante. Cioè, oggi il Milan, secondo me, ha dei giocatori fortissimi in alcuni ruoli. Penso a Leao, penso a Theo Hernandez, penso a Meñá, senza togliere ovviamente, io nell'ottica anche di come gioca il Milan, anche Loftus-Cheek secondo me è una presenza importantissima, sì, a livello anche proprio di presenza fisica e tattica all'interno del centrocampo. Però il centravanti diventa fondamentale, e la riflessione che mi viene da fare, non solo su Sesco ma un po' su tutti gli attaccanti, è che oggi, se vuoi una punta di livello, non riesci a spendere meno di 50 milioni. Cioè, oggi una punta di livello internazionale, meno di 50 milioni, io sto parlando di giocatori forti, no? Quindi, cioè, ci sarebbe la strada alternativa, andare, no, sul giocatore emergente che magari ti costa 10 milioni, però
ti
oggi
posso
il
fare,
Milan...
Ti posso fare, sì, un nome in questo senso? Sì. Dovbyk del Girona, sì, lo stavano trattando, fra l'altro, lo scorso anno, Torino e Bologna, guarda un po',
sì,
Bologna.
Poi 8 milioni l'hanno pagato,
sì,
mi sembra.
Sì. Meno di 10, insomma, ha fatto veramente una grandissima stagione. Adesso però anche lui lo vai a acquistare, certo, forse non a 50, però 35-40 ti servono, il,
esatto,
Girona in Champions League.
Però è anche vero, cioè, facendo il discorso, diciamo così, retroattivo, il Dovbyk della situazione oggi per il Milan comporterebbe un margine di rischio. Perché ti dico, ma non perché Dovbyk non valga la pena di fare un investimento, cioè magari puoi prendere Dovbyk e Sesco, no, per dire, e possiamo tornare indietro nel tempo di 12 mesi, dice, vai, io intanto prendo Sesco e ci metto Dovbyk, se poi naturalmente l'attaccante ucraino mi esplode, allora posso fare una valutazione addirittura su Sesco. Oggi il Milan è nelle condizioni nelle quali non può certamente sbagliare il centravanti, per cui deve andare su una certezza, magari prendendo anche, io gli affiancherei anche, diciamo, un giocatore di prospettiva dietro, però la punta centrale deve essere una certezza assoluta, perché nel caso del Milan diventa fondamentale avere un uomo gol che ti risolve le partite nei momenti difficili.
Vediamo, per ovviamente tutti gli aggiornamenti in tempo reale vi rimandiamo alle nostre pagine tuttomercatoweb.com. Per il podcast di oggi è tutto, grazie e un saluto da Simone Bernabei e Niccolò Ceccarini.
Tutto Mercato Web in podcast.